Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il settimo itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dalla metà del Seicento al secolo dei lumi. Nel corso dell'itinerario precedente, come dopo aver visitato Amsterdam e Londra, ricordate, abbiamo incontrato uno studioso olandese che, come ricorderete, si chiama Huig de Groot, meglio conosciuto con il suo nome latino, che è la lingua internazionale dell'epoca, Ugo Grozio, il quale nel 1625 ha pubblicato la sua opera più importante, intitolata De Iure Belli Ac Pacis, sul diritto di guerra, bellum in latino è guerra, la sostanza di questo termine non corrisponde al suo bel suono, ahimè, sul diritto di guerra e di pace, che è il trattato fondamentale del pensiero del giusnaturalismo. Il giusnaturalismo, scrive Ugo Grozio, è la corrente di pensiero che sostiene l'esistenza di norme di diritto naturale, regole fondate sulla natura razionale della persona e quindi principi anteriori alla formazione delle istituzioni. Perché la ragione lo sa che cos'è bene e che cos'è male. Noi con la ragione sappiamo distinguere che cos'è una cosa ben fatta e che cos'è una cosa mal fatta. Poi arriva l'astuzia e allora corrompe la bontà che la comprensione della ragione ha, dice Grozio. E le norme di diritto naturale, sostiene Grozio, il diritto a vivere una vita dignitosa, il diritto alla libertà personale, il diritto alla proprietà dei beni essenziali, sono patrimonio dell'umanità e prima di essere scritte nei documenti sono incise in quella tavola di bronzo, afferma Grozio, che è la ragione, la principale facoltà umana, la ragionevolezza che la persona ha avuto in dono dalla natura. Grozio è considerato quindi il fondatore del diritto internazionale e ha auspicato anche la creazione di una società degli stati mondiali. Ha teorizzato quindi la società delle nazioni, le Nazioni Unite. E le idee virtuose contenute nel pensiero giuridico di Ugo Grozio non riescono a far sì che si instauri però una situazione generalizzata di concordia e di giustizia nell'ambito della società europea. Perché? Ma perché il vizio che hanno i potenti di lasciarsi guidare dall'astuzia della ragione sussiste sempre. Tuttavia le idee virtuose contenute nel pensiero giuridico di Ugo Grozio un effetto positivo lo creano, lo hanno creato. E guardate sul punto 1 del repertorio. Le idee della corrente del giusnaturalismo, formulate da Ugo Grozio nella sua opera intitolata De Iure Belli Ac Pacis, sul diritto di guerra e di pace, pubblicata a Parigi nel 1625, ratificano l'inizio del pensiero laico nella storia dell'Europa. E la guerra dei Trent'anni, iniziata nel 1618, una guerra motivata da ragioni religiose. In realtà anche le guerre di religione sono guerre che si fanno sempre per motivi economici, per motivi di conquista del territorio, delle materie prime, della manodopera. Quindi si conclude la guerra dei Trent'anni, una guerra che ha dissanguato l'Europa, nel 1648 con una serie di accordi. Finalmente ci si rende conto che era necessario fare degli accordi perché l'Europa non decadesse più di quanto già era decaduta. Questi accordi vengono chiamati pace di Vestfalia, e la Vestfalia è una storica regione della Germania occidentale che si trova tra il Reno a est, il confine con l'Olanda a nord-ovest, il cui capoluogo storico è Münster. Ebbene, la pace di Vestfalia ribadisce due cose fondamentali: l'indipendenza degli stati e la libertà di culto. Ogni stato ha il diritto ad essere autonomo e ha il dovere anche di collaborare con gli altri stati per il bene comune. E la libertà di culto, basta con le guerre, ma si può assistere allo scandalo dello scontro tra cristiani in Europa, cristiani contro l'un l'altro armati? Ma è scandaloso questo fatto. Ora, termina dopo 130 anni dalle tesi di Lutero del 1517, quindi lo scontro sanguinoso tra cattolici e protestanti, e tutto ciò perché alcuni principi del giusnaturalismo sono penetrati, per fortuna, nella coscienza europea. Grozio, però, come sappiamo, non ha fatto a tempo a vedere gli effetti positivi del suo pensiero, sarebbe stato soddisfatto, perché è morto 3 anni prima a Rostock, il 28 agosto 1645. Il primo viaggio che la scuola ci propone di fare nei prossimi 15 giorni è un viaggio a Münster. Münster è la principale città della Vestfalia, e il centro storico di questa città è ricco di monumenti, e potete visitarlo utilizzando una guida della Germania e navigando in rete. Così potete anche sapere in quale importante edificio, perché sempre lì naturalmente, del centro di Münster, in quale importante edificio del centro di Münster è stata firmata la pace, sono stati firmati gli accordi della pace di Vestfalia del 1648. Guardate, non rinunciate a fare questo viaggio, perché i luoghi dove viene firmata una pace, la pace, sono importanti. Guardate, sono più importanti dei luoghi dove vengono combattute delle battaglie. Eppure a scuola noi studiamo soprattutto delle battaglie piuttosto che degli accordi di pace. Non ricordo mai che alla scuola mi abbia proposto di leggere degli accordi di pace. Le battaglie le conosciamo tutti. Ma quindi non perdete questa occasione e riflettete su questo fatto. Oggi, che è la giornata mondiale della fraternità, la pace di Vestfalia dichiara finita l'egemonia di una superpotenza in Europa, perché dal 1559 l'egemonia in Europa era esercitata dalla Spagna. La superpotenza del 500 è la Spagna, che domina in Europa, non solo in Europa, anche nelle Indie occidentali, insieme al Portogallo, con le nuove scoperte geografiche. Mentre nell'Italia meridionale il dominio spagnolo continuerà ancora, l'Italia non è una nazione, è divisa, cioè, continuerà ancora per più di mezzo secolo. E quindi ora, come abbiamo anticipato nell'itinerario precedente, cogliamo l'occasione per puntare la nostra attenzione sulla Spagna, perché dobbiamo incontrare 3 personaggi, 2 personaggi letterari e prima ancora lo scrittore che ha creato il primo personaggio di cui ci dobbiamo occupare. Lo scrittore che stiamo per incontrare ha una storia di vita che va di pari passo nel bene e nel male con quella del potere spagnolo e in particolare con la storia del dominio spagnolo in Italia. E questo scrittore si chiama Francisco de Quevedo e non è escluso che lo abbiate sentito nominare, anche perché a suo tempo lo abbiamo già incontrato in altri contesti. E chi è Francisco de Quevedo? Beh, incontriamo, guardate sul punto 2 del repertorio. Francisco de Quevedo è nato a Madrid il 14 settembre 1580 in una famiglia nobile. Suo padre, Pedro Gómez de Quevedo, ricopre la carica di segretario della regina Anna d'Austria, che è la moglie del monarca di Filippo II, spagnolo. E sua madre, Maria de Santebañez, fa parte della corte dell'infanta Isabella Clara, che è la figlia dei due monarchi, che ha una corte tutto per sé già da piccola, fin da piccola. Francisco de Quevedo riceve la sua prima formazione alla scuola dei Gesuiti di Madrid, anche lui è andato a scuola dei Gesuiti, e poi frequenta l'università di Alcalá de Henares, dove compie gli studi classici e poi si perfeziona in una serie di discipline che a lui interessano molto, in teologia, in filosofia, in logica, in matematica e in fisica, presso l'Università di Valladolid. Ora, la carriera politica di Quevedo ha inizio a Palermo, dove gli spagnoli governano, e la sua carriera politica inizia al seguito come segretario del suo amico Pedro Tellez Girón, duca di Osuna. Il duca di Osuna ricopre, sta ricoprendo la carica di governatore del capoluogo siciliano. E poi, quando il duca di Osuna viene nominato viceré di Napoli, Quevedo lo segue e diventa sovrintendente alle finanze. E a Napoli viene accolto nell'Accademia degli Oziosi, ozioso in termine latino, lo sapete, coloro che studiano gli oziosi, l'ozium latino è il territorio dello studio in contrapposizione col negozium, che è il posto dove si lavora. Nell'Accademia degli Oziosi, e noi conosciamo il fenomeno della diffusione delle accademie su tutto il territorio europeo ed italiano in particolare. L'Accademia degli Oziosi, che era stata fondata dal precedente viceré, il conte di Lemos, e che vedo stringe amicizia con molti intellettuali partenopei e dà, scrivendo le sue opere, un forte contributo alla vita culturale di questa istituzione, perché ha un'ottima formazione umanistica e poi conosce l'italiano, ma conosce le lingue, che vedo. Bisognava conoscerle allora, bisognerebbe conoscerle anche oggi. Che vedo conosce perfettamente l'italiano e l'ha imparato perché si è voluto leggere Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto e Tasso in lingua originale. Li abbiamo incontrati tutti in questi anni, li abbiamo letti anche noi, le opere di questi personaggi. Poi conosce il francese, perché si è voluto leggere in lingua originale i saggi di Montaigne. E poi conosce il latino, la lingua internazionale in questo momento è il latino. Abbiamo una testimonianza, perché tiene una corrispondenza in latino, che vedo, con il filologo fiammingo Giusto Lipsio, che è stato insegnante anche di Ugo Grozio, insegnante all'Università di Jena, Leida e Lovanio, che lo elogia. Scopriamo in queste lettere, Lipsio elogia Quevedo per i suoi vasti interessi e perché traduce in spagnolo, le tragedie di Seneca e le satire di Giovenale, per divertimento, per esercizio. Poi Chevedo conosce il greco e traduce anche in questo caso per fare esercizio le odi di Anacreonte e il manuale di Epitteto, che tutti conoscete perché abbiamo studiato quest'opera a suo tempo. E poi Chevedo conosce l'arabo, perché che è la lingua in questo momento del mercato, bisognava commerciare, si commerciava con il mondo musulmano, con il mondo islamico in questo momento. Quindi la conoscenza dell'arabo è una conoscenza opportuna. Conosce l'arabo e lui si vanta di aver letto in lingua originale le opere di Avicenna e di Averone, che abbiamo studiato anche noi a suo tempo. I titoli li abbiamo citati in arabo. E quando, vedete, quindi, un intellettuale del Seicento, sulla via che porta verso il secolo dei lumi, Francisco Chevedo, ed è importante capire qual è la formazione culturale, ecco, di una persona in questo momento. E guardate, c'è un episodio a proposito della conoscenza delle lingue, perché quando nel 1618 Chevedo viene sospettato di aver preso parte a una congiura ordita insieme al duca di Osun per annettere la Serenissima Repubblica di Venezia alla corona spagnola, ma era soltanto una montatura, sembra che e ricercato sia riuscito a sfuggire alla cattura travestito da mendicante senza essere riconosciuto grazie al suo perfetto accento italiano. Viene arrestato, viene interrogato e le guardie dicono: no, ma questo non è spagnolo, parla troppo bene in italiano. Tuttavia, a un certo punto della sua brillante carriera politica, Chevedo sale fino a diventare segretario del re di Spagna Filippo IV, detto il Grande, cade in disgrazia presso la corte, sia per il suo coinvolgimento, facendosi molti nemici sul piano intellettuale, cioè in una serie di acrimoniose polemiche letterarie. Lui polemizza con il grande poeta manierista Luis de Góngora e con il drammaturgo Juan Pérez Montalbán, due figure importanti della letteratura spagnola, castigliana, ma Chevedo contesta loro il fatto che dovrebbero usare i classici per scrivere qualcosa di moderno, no, non di manierista, secondo lui. E loro lo contestano, lo considerano un pericoloso nemico. E poi sia perché cade in disgrazia, si trova coinvolto in una serie di velenose polemiche personali, soprattutto in relazione al chiacchierato matrimonio che Chevedo contrae con una ricca vedova, Esperanza de Mendoza, dalla quale si separa ben presto e alla quale, secondo i pettegolezzi dell'epoca, avrebbe tentato di sottrarre almeno una parte del cospicuo patrimonio di questa signora. E a questo proposito, guardate, si scontra con la spada in mano, in duello, è un'età di duelli questa, si scontra con Luis Pacheco de Narváez, che è il suo avversario più ostinato e pericoloso, che lo accusa di ogni nefandezza, diffondendo false notizie. Vedete, le false notizie sono sempre esistite sulla rete, false notizie, tra cui quella di aver contatti segreti con degli agenti francesi che avrebbero operato a danno della monarchia spagnola, ma non era vero, non c'è una prova di questo. Ma la causa principale, però, guardate, se è la caduta in disgrazia di Quevedo, è molto probabilmente, anzi certamente, dicono le studiose e gli studiosi, quella di aver scritto un memoriale. Attenzione, se avete intenzione di scrivere un memoriale, per ora tenetelo lì, non si sa mai. È un memoriale che avrebbe dovuto rimanere anonimo. Quevedo scrive un memoriale contro il sistema coloniale spagnolo, e voi sapete quali danni ha creato questo sistema coloniale, quali nefandezze dal punto di vista umano. Scrive contro la corruzione dei nobili e degli ecclesiastici, perché danno un cattivo esempio. Cioè, la classe nobile e gli ecclesiastici dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio, invece sono quelli che danno il cattivo esempio e poi dicono che il popolo è cattivo. Ma se si dà il cattivo esempio, si raccoglie poi sicuramente qualche cosa di negativo. E poi scrive contro la mancanza di spirito evangelico degli inquisitori. Vedete, tutti i temi già presenti nelle sue opere. E nel 1639 Quevedo viene imprigionato nel carcere di San Marcos a León e rimane in galera per 5 anni in attesa di processo, senza una vera e propria accusa e senza alcun processo, e poi viene scarcerato perché... e muore 2 anni dopo essere stato liberato, l'8 settembre 1645, a Villanueva de los Infantes, dove si è ritirato nel convento domenicano di questa cittadina per continuare a studiare, a scrivere e a riordinare le sue opere di storia, di filosofia e i suoi poetici sonetti. E allora ecco un secondo viaggio da fare in questi 15 giorni che la scuola ci propone. Potete viaggiare tranquillamente, tanto per viaggi di studio virtuosi non ci si contamina. Quindi con la guida della Spagna, che avrete, sarà anche nella vostra biblioteca domestica come quella della Germania, e navigando in rete, fate un'escursione nella cittadina, oggi a circa 5.400 abitanti, di Villanueva de los Infantes. Siamo nella regione Castiglia-La Mancia. Guardate, questo è un luogo dove ha abitato anche Miguel de Cervantes. Difatti, in proposito, potete visitare lì la casa del Caballero del Verde Gabán, che Cervantes ha descritto nella seconda parte del Don Chisciotte. Don Chisciotte l'abbiamo incontrato un po' di tempo fa con Cervantes. Se andate a vedere, se avete un Don Chisciotte sotto mano, potete andare a vedere nella seconda parte, lo trovate nell'indice, perché Cervantes si occupa, porta questa casa del Caballero del Verde Gabán sulla via di Don Chisciotte. E poi potete anche visitare il convento di San Domingo, in cui si conserva la cella dove ha alloggiato e dove è morto l'8 settembre 1645 Francisco De Quevedo. È una grande struttura lì, il convento di San Domingo è una struttura più grande della cittadina stessa, no, come sempre succede. Vabbè. E quindi buon viaggio. Francisco De Quevedo ha composto le sue opere di storia e di filosofia utilizzando lo stile dei saggi di Montaigne. E i suoi scritti contengono sempre una violenta e impietosa satira contro i vizi e la corruzione degli uomini di potere del suo tempo. Guardate, anche lui è coinvolto. Quindi quell'ambiente lui lo conosce bene. E lo descrive proprio perché si pente, no? Di tutta una serie di cose che non avrebbe dovuto fare, ma che trovandosi in quella situazione, che vedo gli ambienti del potere, li conosce bene, è coinvolto, e ci fornisce quindi una testimonianza di prima mano della crisi di valori in atto nella società secentesca, che vedo se ne rende conto, questo è il suo merito. Guardate sul punto 3 del repertorio. Francisco de Quevedo, nelle sue molte opere, vuole mettere bene in evidenza, ed è anche una sorta di confessione e di lucida autocritica la sua, come la classe dominante abbia dato e continui a dare un cattivo esempio al popolo. E cattivi soggetti, scrive Quevedo, si diventa quando si riceve dall'alto una pessima lezione morale. Cioè lo fanno loro, che sono nobili, che sono ecclesiastici, perché non dovremmo farlo noi? No, succede così. E scrive Quevedo, in un'opera che si intitola Sogni e discorsi morali, la popolazione più umile, che vive in condizioni di miseria materiale, dalla classe nobile al potere, non impara che a comportarsi peggio di come già è costretta a comportarsi a causa della grama esistenza che deve sopportare. 5 righe formidabili, eh? Una sintesi formidabile di ciò che succede ancora. E un esempio magistrale della situazione che lui vuole denunciare è rappresentato dalla sua opera più famosa, una delle opere più importanti non solo della letteratura spagnola ma della letteratura universale, diventata un classico, il romanzo intitolato Storia della vita del Buscón. Storia della vita, il Buscón è un briccone, è un malandrino, del briccone chiamato Don Pablos, esempio di vagabondi e specchio di taccagni. Eccola qui la vita del briccone, del Buscón di Quevedo, la trovate regolarmente in tante edizioni. Queste sono le edizioni della Garzanti, sono le più leggere perché così la valigia pesa meno, ma il Buscón è il briccone, il pitocco, il mariuolo, il furfante, quello che in letteratura è stato chiamato con un altro termine castigliano il picaro. Il picaro è un malandrino, un malandrino vagabondo a caccia di avventure, ecco, un personaggio che è entrato non solo nella letteratura ma poi nella storia dell'arte, nel cinema, avrete sicuramente fatto esperienza in questo senso. Il romanzo di Francisco de Quevedo è stato stampato a Barcellona nel 1626. E in quest'opera esemplare l'autore racconta in modo comico e sarcastico l'affannoso tentativo di questo personaggio, Don Pablos di Segovia, di dare la scalata alla società. Guardate, il fatto è che non è il primo picaro della letteratura spagnola e della letteratura universale, perché più di 70 anni prima, nel 1554, era comparso sulla scena editoriale contemporaneamente a Burgos, ad Anversa e ad Alcalá de Henares, quindi un'operazione molto interessante, un testo che racconta a episodi la vita, ecco, di un altro picaro, picaro per eccellenza forse, la vita di Lazarillo de Tormes. Eccola qui la vita, eccolo qui Lazarillo, Lazarillo de Tormes, altro classico. l'autore però di quest'opera, l'autore del Lazzariglio, per il modo brillante con cui è scritta e per le avventure che racconta può essere considerato un vero e proprio romanzo moderno, l'autore è ignoto. Non sappiamo chi sia l'autore. Gli studiosi fanno molte ipotesi, ma sono troppe e poi non vale neanche la pena saperlo. E Francisco de Quevedo, nella rappresentazione del suo Buscón, del suo Picaro, tiene conto del modello del Lazzariglio di Torbes, naturalmente, e dopo aver imparato la lezione si impegna affinché il suo personaggio, il Buscón, sia molto più completo psicologicamente, abbia più umore popolare, sia più realista e più sarcastico, e Quevedo riesce nel suo intento. Allora, potete richiedere in biblioteca e leggere La vita di Lazzariglio di Tormes, che è un romanzo che si presenta composto da un prologo che racconta di che cosa si dice, di che cosa si tratta, e 7 capitoli detti tratados, 7 brevi capitoli, è un romanzo breve, sono 7 parabole, sono 7 apologhi. E il Buscón di Quevedo è figlio di un truffatore e di una fattucchiera, dai quali ha ereditato i ruoli in egual misura, e nel suo essere fedele alle caratteristiche che ha ereditato questo personaggio compie tutta una serie di azioni ciniche, di beffe, di recite ingannatrici, di frodi ai danni del prossimo. Guardate, Francisco de Quevedo, attraverso il Buscón, come fa Dante, no? Fa visitare alla lettrice e al lettore tutti i gironi infernali del mondo secentesco. E grazie a questa letteratura noi possiamo capire una cosa molto importante. Poi possiamo capire che cosa c'è fuori dallo splendore delle corti e fuori dai centri di potere nel Seicento. Perché gli oggetti che noi abbiamo del Seicento, del Barocco, arrivano tutti dalle corti, dalla storia dell'arte, ma fuori di lì c'è la vita vera, la vita reale. C'è la malavita anche, che domina su quei territori. E quindi Quevedo fa un'operazione di grande importanza, perché ci dà il rovescio della medaglia del Seicento, forse questo rovescio è più grande, no, è più vasto di quello delle corti e di quello dei salotti, dei centri di potere. Il Buscón appare come un bullo malandrino. Ma guardate, la sua caratteristica più importante, e qui Quevedo è molto bravo a fare questa operazione, è in realtà è un vinto, e Quevedo lo mette bene in evidenza, è un vinto. Abbiamo celebrato per poche ore Giovanni Verga, l'altro giorno, che ha scritto le sue opere sul mondo dei vinti. Abbiamo incontrato Verga, abbiamo letto le sue opere di Verga e di Capuana su quel mondo, sul mondo dei vinti. Ecco, c'è quindi un'anteprima in Quevedo di questo mondo. Perché guardate, questo è il messaggio più ironico nel senso socratico del termine, che Quevedo veicola. Perché non può nulla questo personaggio contro i veri potenti, che lo usano per i loro scopi nefandi. Lui diventa manovalanza del crimine. Diventa manovalanza di cosa nostra, di cosa loro. Ma costoro I veri potenti, i veri delinquenti, i grandi criminali, i mandanti, no? Non gli permettono di compiere la scalata sociale, come lui anche un po' ingenuamente vorrebbe, e si illude di poter fare. E quindi c'è una grande modernità in questo personaggio e non solo, anche una contemporaneità. E alla fine non gli resta, che vedo, lo fa salpare clandestinamente, quando è lui che viene ricercato, perché è lui che poi deve pagare, no? In quanto manovale del crimine, lo fa salpare, in qualche modo lo salva per il nuovo mondo, per le Indie occidentali. Allora sono in tanti a cominciare a migrare nel nuovo mondo, non gli resta quindi che migrare oltreoceano, e chissà, ci propone di pensare che vedo lascia in sospeso, no? Perché siamo noi ad immaginare, chissà se mutando mondo in terra, il Buscón riuscirà a capovolgere come emigrante il suo destino di sconfitto. Guardate, richiedete in biblioteca e leggete, quattro pagine al giorno, perché la lingua del Seicento, la prosa del Seicento, bisogna respirarla con un certo ritmo, leggete La vita del Briccone di Francisco de Quevedo, un romanzo breve che si presenta diviso in tre parti, tre libri per complessivi 23 brevi capitoli, si può leggere in 23 giorni, perché i capitoli sono corti in funzione della didattica della lettura, del leggere multum, e quindi 23 parabole anche queste. Leggendo questo romanzo, il comportamento del protagonista, Pablo di Segovia, non può non far nascere nella nostra mente pensieri di natura manzoniana. Il Buscón, così come Lazarillo de Tormes, ma più che altro il Buscón, è un bravo. È bravo, se prendete il vocabolario del castigliano, non vuol dire solo bravo, ma vuol dire valoroso e feroce. E quindi tutti voi e tutte voi avete sentito nominare i bravi, no? Sulla scena manzoniana. Il Buscón di Quevedo è affine alle figure dei bravi. Attenzione a questa citazione: le maggiori scelleraggini procedono da quelli che chiamano bravi, dice la grida firmata dal governatore spagnolo di Milano il 13 febbraio 1632. Manzoni riporta questo fatto. E quindi le figure dei bravi, sono coloro che impongono per ordine del mandante, perché c'è un mandante e ci sono i bravi, impongono al timoroso Don Abbondio che il matrimonio di quegli sposi promessi, che sono Lorenzo, detto Renzo, Travaglino e Lucia Mondella, non si debba fare, quel matrimonio non si debba fare. Ma qualche riga da il romanzo di Manzoni, dal capitolo primo del romanzo di Manzoni, che viene sempre voglia di rileggere, che i due descritti di sopra, scrive Alessandro Manzoni, stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era cosa troppo evidente. Ma quel che più dispiacque a Don Abbondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato era lui, perché al suo apparire coloro si erano guardati in viso, alzando la testa con un movimento dal quale si scorgeva che tutte e due a un tratto avevano detto: è lui. Quello che stava a cavalcioni si era alzato, tirando la sua gamba sulla strada. L'altro si era staccato dal muro e tutte e due gli s'avviavano incontro. Attenzione a questa citazione, perché fra poco leggeremo due pagine dal Guscondi che vedo e potrete sicuramente vedere le affinità anche nei movimenti tra la malavita impiantata in Lombardia al tempo del dominio spagnolo e i malandrini di Siviglia. E la scuola, vedete, aveva già consigliato a suo tempo di mettere o di rimettere in lettura I Promessi Sposi al ritmo di 4 pagine al giorno. Beh, devo dire che sono arrivati dei messaggi, tutta una serie di messaggi di persone che hanno rimesso in lettura I Promessi Sposi e si stavano divertendo a rileggerlo, perché al tempo della scuola risultato piuttosto pesante, ma è perché la storia, vedete, è ambientata nel 600 e la storia che Manzoni mette in romanzo corre parallela al viaggio che stiamo facendo. Di conseguenza bisogna cogliere l'occasione, perché vedete, è così che succede. Cioè, I Promessi Sposi di solito a scuola lo si legge nelle ore di italiano, fuori dal contesto dove dovrebbe stare. Promessi Sposi lo si deve leggere mentre studiamo la storia del 600, in un percorso di storia del pensiero umano del 600, perché dentro c'è già un sedismo, c'è tutto quello che... E allora sì, che diventa un compendio, no? Ecco, molto utile, perché noi si forma una testa ben fatta, una testa sconclusionata, no? Ma è così succede, ma prima o poi... si arriverà a fare delle riforme un po' serie su... Ora, sul Moliner, guardate, il Moliner è il principale dizionario della lingua spagnola moderna. Si legge al termine quevedos, quevedos, nome dato anticamente agli occhiali dal nome dello scrittore che vedo che li portava. Ora, nei ritratti che di lui ci sono rimasti, è stato ritratto numerose volte, che vedo un personaggio, che vedo appare sempre con dei particolari occhiali, tondi a stanghetta, oggi sarebbero molto di moda, dalle lenti un po' oscurate. Con questo sembra voler alludere al fatto che il mondo merita di essere osservato con attenzione, ma quel gioco di luci e di ombre può anche rovinare la vista. E quindi è meglio premunirsi e usare lenti, seppur leggermente opache, e beh, lenti adatte quindi alla zona grigia nella quale anche Francisco De Quevedo abita, o perlomeno per dare un senso alla zona grigia nel quale Quevedo abita. Guardate, con un catalogo che trovate in biblioteca e navigando in rete andate a osservare uno dei ritratti, quello più forse più famoso, il ritratto dipinto da un certo Diego Velázquez, forse lo avete sentito nominare, 1599-1660, Velázquez, che raffigura Quevedo con gli occhiali, naturalmente, perché lo scrittore è prima di tutto affetto da una grave miopia, ma è uomo moderno e quindi usa la tecnologia. Usa la tecnologia, in quel momento lì gli occhiali sono tecnologia, e quindi che vedo che è uomo moderno, ecco, applica, ecco, la tecnologia. gli occhiali, vedo che molti di voi li portate anche, ma per moda naturalmente, perché fanno in gli occhiali, no, fanno tendenza, no? Come quelli di Quevedo, andate a vederlo, dipinto da Velázquez. E quindi in questo momento gli occhiali, incontreremo strada facendo un pulitore di lenti, così si chiamavano gli ottici in questo periodo, lo incontreremo, vedremo che è un grande personaggio che per guadagnarsi da vivere deve naturalmente lavorare, e non basta scrivere grandi opere che sono passate alla storia, diventate immortali nella storia del pensiero umano, ma ecco in questo momento un lavoro che si può fare per guadagnarsi la giornata è questo. E ora leggiamo due pagine da Storia della vita del briccone, del Buscón, di Francisco de Quevedo. Feci il percorso da Toledo a Siviglia felicemente. Giunto in questa città, presi alloggio all'osteria del Moro, dove mi incontrai con un altro mio compagno di scuola di Alcalà, il quale allora si chiamava Mata, ma ora, sembrandogli quel suo nome poco sonoro, si faceva chiamare Matorral. Esercitava esso il commercio delle vite umane ed aveva negozio di coltelli, e se la passava ultimamente. Recava sulla sua faccia i segni di quella sua merce, e dalle cicatrici si poteva arguire la grandezza e la profondità delle coltellate che aveva ricevute. Soleva dire: non v'è miglior maestro di chi è stato accoltellato per bene, e aveva ragione, perché se la sua faccia era una giuffa di pelle, lui era addirittura un otre. Mi disse che dovevo andare a cena con lui e con altri suoi compari, e che poi tutti insieme mi avrebbero ricondotto all'osteria. Mi ci recai, e quando giunsi alla sua abitazione mi disse: animo, toglietevi il mantello e fatevi vedere uomo, perché questa notte vedrete qui tutti i migliori ragazzi di Siviglia, e perché non abbiano a scambiarvi per un damerino, rovesciate codesto collare, curvate le spalle, tenete giù il mantello. Le figure dei draghi, che noi sempre camminiamo trascinandolo. Cercate poi di tenere il mento in fuori e sforzatevi più che potete a far smorfie di qua e di là. Mi prestò un macete che, a giudicarlo dalla larghezza, aveva piuttosto l'aspetto di una scimitarra, e dalla lunghezza poteva anche sembrare in certo qual modo una spada. Bevetevi ora, aggiunse, questo mezzo boccale di vino, perché se quelli non vi sentiranno avvinazzato, non vi potranno credere uomo d'azione. Mentre stavamo così chiacchierando, e io per di più un po' stordito dalla bevuta, entrarono quattro dei mariuoli che attendevamo, quattro facce simili a scarpe di gottosi, con andatura barcollante, coi mantelli non già sulle spalle ma avvolti intorno ai fianchi, coi capelli alzati sulla fronte e la tesa anteriore sollevata a guisa di diadema. Avevano i pugnali e le spade in stretto contatto col tallone destro, gli occhi a terra, l'aspetto fiero, i baffi aguzzi e ritorti come un paio di corna, le barbe alla turca come i cavalli. Fecero un cenno con la bocca e poi, rivolti al mio amico, gli dissero con voce sdegnosa e mangiandosi le parole: «Sor nostro, compari miei», rispose il mio amico. Si sedettero e, per chiedere chi ero io, non apersero bocca, ma uno di essi, dopo avermi guardato, mi indicò, levando la testa, Matorral, col labbro inferiore, al che il mio maestro rispose afferrando la sua barba con le mani e guardando a terra. Dopodiché i quattro si alzarono e con aria soddisfatta mi abbracciarono e mi fecero molte feste. Io mi comportai come quelli, sicché mi sembrò di aver assaggiato quattro diverse qualità di vino. Giunta all'ora della cena, fummo serviti a tavola da certi mocciosi, grandi e grossi, che i mariuoli chiamavano cannoni. Ci mettemmo tutti insieme a tavola. Venne subito servito un piatto di capperi e con questi, per darmi il benvenuto, incominciarono a brindare il mio onore, onore che io in nessun modo, benché su di esso vi si bevesse, non credevo di possederne tanto. Seguì del pesce, della carne, tutto preparato in modo da doverci bere su. C'era a terra una tinozza piena di vino e chi aveva sete non doveva far altro che metterci di sopra carponi. Io mi accontentai del mio boccaletto. Dopo due di quelle sorsate, i mariuoli non si conoscevano più tra di loro. Cominciarono allora i discorsi bellicosi, le bestemmie si susseguivano alle bestemmie, tra un brindisi e l'altro. Più di 20 o 30 persone erano condannate a morire senza prete. Vennero quindi assegnate al governatore 1000 pugnalate. Ricordarono con dolore le anime di Domingo Tiznago e di Gaillon e tracannarono vino in quantità in onore dell'anima di Escamilla. Alcuni di essi piansero teneramente l'infelice Alonso Alvarez. Tutte queste parole avevano finito per mettere a soqquadro il congegno della testa del mio amico, il quale con una voce rauca, prendendo un pane con tutte e due le mani e guardando alla luce, si mise a salmodiare per questo pane che è la faccia di Dio e per quella luce che uscì dalla bocca dell'angelo, se voi tutti lo volete, questa notte dobbiamo suonarlo ben bene alla guardia che ha arrestato il povero Guercio. Si levarono da essi grida e urla strepitose e, tirando fuori i pugnali, posarono le loro mani sull'orlo della tinozza mettendovici i carponi a turno. Dopo aver ben bene sorseggiato, esclamarono: «Così, come beviamo questo vino, dobbiamo succhiare il sangue di tutte le spie. Chi è questo Alonso Alvarez?» chiesi, «la cui morte tanto vi rattrista». «Era un giovane», mi risposero, «ardimentoso, abilissimo e ottimo compare. E ora affrettiamoci a uscire perché altrimenti i demoni ci tentano di nuovo». E allora uscimmo dal locale per andare a caccia delle guardie. Ma perché c'è un ma, e voi potete continuare a leggere se volete, qui siamo all'inizio ancora del romanzo, che si profila nella nostra mente di viaggiatrici e di viaggiatori in cammino sul territorio di quel gran secolo che è il 600, un ma legato ad un interrogativo che si esplicita non solo dopo aver letto queste due pagine di Chevedo sulla malavita, ma anche dopo aver frequentato i saggi di Montaigne e i pensieri di Pascal e molte altre opere. È mai possibile, ci si domanda, che dopo tante scoperte di natura materiale, intellettuale, morale, spirituale, avvenute nel secolo della scienza, utili a migliorare le condizioni di vita, il grado della condizione umana, che è il tema dominante della modernità, è mai possibile che continui a far riferimento a una inquietante definizione espressa con queste parole? La condizione umana è vincolata al fatto che l'uomo è un lupo per l'altro uomo. Homo homini lupus. Chi, dopo aver analizzato, secondo il suo punto di vista, la realtà, mette ancora una volta in primo piano questa espressione, Homo homini lupus, l'uomo è un lupo per l'altro uomo, per gli altri uomini. E questa espressione che abbiamo già incontrato nella letteratura latina e nelle favole di La Fontaine poco tempo fa, chi mette al centro ancora una volta questa frase motivandola filosoficamente? Beh, vedremo. Procediamo con ordine. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nei viaggi di questi ultimi anni abbiamo incontrato Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Renato Cartesio, Biagio Pascal, tanto per fare alcuni nomi, no? E abbiamo potuto constatare che questi personaggi sono stati anche dei grandi tecnici, cioè vale a dire degli ingegnosi costruttori di strumenti. E nell'epoca nella quale stiamo viaggiando, nella prima metà del XVII secolo, si crea una sinergia tra la lezione dei filosofi, l'attività economica dei mercanti borghesi e l'abilità degli artigiani, che porta alla realizzazione dell'oggetto per eccellenza. Lo strumento meccanico, la macchina, e sia essa un paio di occhiali, o un orologio, o un cannocchiale, o una calcolatrice, ricordate la Pascalina di Pascal, o un termometro, o un barometro. Guardate, abbiamo assistito all'invenzione, alla costruzione di tutti questi strumenti, no? Strada facendo. Ora, ebbene, l'invenzione e la messa a punto di nuove macchine stimola la ragione, crea l'investimento in intelligenza. E la macchina esercita un forte fascino sul pensiero umano, e la costruzione di strumenti meccanici sempre più sofisticati è una sfida che rimanda alla costruzione di una realtà che diventa aliena dalla natura, perché più si costruiscono macchine più ci si allontana, no, da quelli che sono i meccanismi della natura. E costruzione prodotta artificialmente dalla ragione, una realtà creata interamente dalla volontà di potenza dell'essere umano. Guardate, oggi queste affermazioni fanno un po' sorridere, perché ci siamo abituati a vivere da tempo in una situazione in cui gli strumenti meccanici hanno preso il sopravvento, lo stanno prendendo sempre di più. Pensate alla robotica, pensate alla domotica, hanno preso quindi da secoli, migliorando le nostre condizioni di vita, naturalmente. Ma noi, che persone postmoderne, visto che sappiamo che la modernità è finita ormai, lo diciamo da tempo, non sappiamo bene dare una data alla fine, non sappiamo bene, non sappiamo ancora in quale altra era siamo capitati, si saprà, lo saprete voi che siete giovani fanciulle, tra 400 anni, 500, come sempre, in quale era stiamo vivendo oggi. Ebbene, noi persone postmoderne stiamo già pensando da qualche decennio che l'eccessiva meccanizzazione, no, a tutti i livelli, ha dato però un tono schizofrenico all'esistenza contemporanea, no? Come sempre gli eccessi finiscono per dimostrarsi dannosi, e si riflette sul fatto che dovremmo cambiare stile di vita, lo diciamo, lo ripetiamo quotidianamente, ma tuttavia anche per cambiare è necessario andare avanti, perché indietro non si torna. E per andare avanti, come da 2500 anni insegna la storia del pensiero umano, è necessario dare spazio allo studio. La cura è lo studio, perché per migliorare la qualità della vita, per cambiare stile di vita, dobbiamo imparare a conoscere il valore reale di quegli oggetti che migliorano effettivamente la condizione umana. Niente sarà più come prima, no? Abbiamo sentito ripetere in questi mesi, in questi due anni, ma potrà esserci un cambiamento senza promuovere forme di apprendistato cognitivo per imparare a investire in intelligenza? Questo dovremmo domandarci, non ce lo stiamo domandando, ma riprendiamo il cammino sul sentiero del nostro percorso che attraversa il territorio del XVII secolo, per comprendere da dove ha inizio il cammino che mette in moto i processi che portano nel bene e nel male al fenomeno che diventerà dirompente della meccanizzazione, perché qui comincia una storia. E tutto ha inizio quando nel corso della prima metà del 600 gli scienziati e i filosofi si domandano fino a che punto anche l'essere umano possa essere considerato una macchina. E si comincia a studiare la macchina umana. C'erano in proposito i disegni di Leonardo che avete tutti in mente, no? E gli studi di Cartesio sul funzionamento della macchina umana. Ora, il pensatore che sposta l'essere umano dall'asse della metafisica al piano della meccanica si chiama Thomas Hobbes. E chi è questo personaggio? Forse lo avete sentito nominare, se non lo avete sentito nominare, eccolo qui, lo incontriamo questa sera. E chi è Thomas Hobbes? Thomas Hobbes è nato nel villaggio di Westport presso Malmesbury, che è una piccola ma importante città di circa 6.000 abitanti oggi, situata nel sud-ovest dell'Inghilterra. Quindi siamo lì, potete fare quindi un altro viaggio, avete tempo, avete 15 giorni davanti per viaggiare, quindi con una guida della Gran Bretagna questa volta, quindi vedete ci spostiamo dalla Germania alla Spagna, alla Gran Bretagna, un bel triangolo, navigando in rete andate a far visita a Malmesbury, che viene considerato un posto speciale, sacro. Guarda, intanto c'è una famosa abbazia che potete visitare, un posto amato e ricco di storia perché viene considerata la più antica città inglese, c'è una tradizione di questo genere, che è stata popolata in continuazione per più di 2 millenni e mezzo, quindi conserva un patrimonio inestimabile di memorie, no? Quindi buon viaggio. Thomas Hobbes nasce il 5 aprile 1588 con un parto difficile. Poi il carattere di Hobbes viene condizionato probabilmente anche dalla sua nascita, dalla sua infanzia difficile, il suo carattere pessimista per quanto riguarda la natura umana. E con un parto avvenuto prematuramente, quindi in difficoltà, perché la madre, sua madre, si spaventa moltissimo per le notizie che davano per imminente l'arrivo dell'invincibile armata spagnola di Filippo II, 130 navi con 24.000 soldati, poi non sono sbarcati, sulle coste inglesi. E in proposito Hobbes ha scritto: io e il terrore siamo nati insieme, mia madre ha partorito 2 gemelli, me e la paura. Ora, l'infanzia di Thomas è stata un'infanzia difficile, perché è stata disturbata tra l'altro dall'assenza, o se volete dalla fuga del padre, che era il parroco di Westport. Attenzione, siamo in ambiente anglicano, quindi qui i religiosi si sposano, in famiglia, quindi non vi preoccupate. E non è questo il problema è un altro, che dopo essere stato licenziato dalla parrocchia, non sappiamo per quali motivi, ha abbandonato la moglie e i 3 figli, sappiamo che è morto in circostanze misteriose qualche anno dopo, lasciandoli in affidamento a suo fratello Francis, il quale si è occupato di dare un'educazione a Thomas, che ha percorso tutto il ciclo scolastico fino all'Università di Oxford, dove consegue il diploma di baccelliere, e poi di Cambridge, dove però, dopo essersi iscritto, non frequenta, come avrebbe voluto fare, il corso di filosofia, ritenendolo troppo accademico, è un corso secondo lui antiquato, poco interessante, insegnanti noiosi, noiosissimi, ma lui preferisce seguire il corso di matematica e la sua qualifica difatti è quella di matematico, lui si presenterà sempre come matematico. E poi su raccomandazione di un suo insegnante che ne stima le competenze, trova lavoro perché Thomas Hobbes si deve mantenere, trova lavoro, viene assunto come precettore nella famiglia nobile dei Cavendish, alla quale rimarrà attaccato tutta la vita, per alterne vicende. In qualità di tutore, quindi del giovane duca William Cavendish, Hobbes prende parte dal 1610 a un grand tour. Sapete che cos'è un grand tour? Un grande viaggio, era un viaggio di studio, un viaggio di istruzione, seguito da molti viaggi, da molti altri viaggi. Un viaggio di istruzione tipico della nobiltà inglese di quei tempi, e quindi Hobbes ha potuto viaggiare molto nella sua vita, attraverso la Francia, la Germania e naturalmente in Italia, che era una meta ambita, e in Italia può esaudire un suo sogno, anche di studioso, di giovane studioso. Perché in Italia ha potuto incontrare nel corso dei suoi viaggi ad Arcetri, anche noi siamo andati a trovarlo lì, dove era gli arresti domiciliari, Galileo Galilei. Hobbes ha sempre sostenuto che il momento più interessante, più bello, più emozionante della sua vita è stato quello di incontrare questo signore, questo personaggio che è Galileo Galilei, per giunta agli arresti domiciliari ad Arcetri, del quale Hobbes è un grande ammiratore, soprattutto per quanto riguarda lo studio sul movimento, sul fenomeno del movimento. Ora, gli interessi intellettuali di Hobbes nel primo periodo della sua vita sono soprattutto indirizzati verso un attento studio, un'esegesi degli autori classici greci e latini, che lo portano a produrre nel 1629 la prima traduzione in inglese della guerra del Peloponneso di Tucidide, dove può descrivere anche la famosa peste, se di peste si trattava, perché non lo sappiamo esattamente se era la peste o se era un'altra infezione, di Atene. E Hobbes da quest'opera desume anche un po' arbitrariamente che il regime democratico è indesiderabile perché decade inevitabilmente nella demagogia, cioè se non ci sono uomini validi, cioè persone valide che lo sostengono, finisce che alla fine finisce per avere sopravvento l'astuzia della ragione. Scade nel populismo, favorendo lo svilupparsi di un sistema di corruzione. Ma c'è da dire che Hobbes, più che fiducia nei sistemi di governo, non ha fiducia nella natura umana, che considera fondamentalmente orientata verso la cattiveria. L'essere umano, secondo Hobbes, è malvagio per natura, perché si lascia corrompere dall'astuzia della ragione. Hobbes ha viaggiato non solo per motivi di studio, ma anche per fuggire alle lotte che in questo periodo, come si è detto nell'itinerario scorso, insanguinano l'Inghilterra. Hobbes è filo monarchico e matura, a causa della sua diffidenza nei confronti della democrazia e della Repubblica, una concezione assolutista dello Stato. E quando il Parlamento inglese proclama la Repubblica, abbiamo visto nel percorso precedente questi passaggi, no? In Inghilterra in questo momento storico, ritiene di doversi tenere prudentemente lontano da Londra e di conseguenza si trasferisce, fugge a Parigi, dove vive in esilio dal 1640 al 1651, ma non rimane intellettualmente inattivo. Perché? Perché frequenta assiduamente intanto il circolo Mersenne, che voi conoscete, l'abbiamo frequentato anche noi. Scrive Hobbes, l'Accademia Parisiensis, fondata da Marin Mersenne, è il polo intorno al quale ruotano tutte le stelle del mondo della scienza. E ha ragione, perché Mersenne fa da rete in questo momento per fare circolare le idee, circolare le idee. E Hobbes naturalmente condivide questo fatto. Poi conosce Gassendi, conosce Cartesio, dai quali impara molte cose, anche se altre non le condivide, ma in questo periodo, influenzato dagli avvenimenti politici che si verificano in Inghilterra e in Europa e dalle sue esperienze culturali parigine, Hobbes scrive due opere significative, Elementi di legge naturale e politica, nella quale sostiene i principi del giusnaturalismo di Ugo Grozio, che conosciamo, e Elementi di filosofia, un trattato diviso in tre parti, intitolate De corpore, sul corpo, De homine, sull'individuo, De cive, sul cittadino. E dice provocatoriamente Hobbes, la persona è in tre persone, corpo, individuo e cittadino. Nel 1651, col favore di un'amnistia, Hobbes torna a Londra e fa pubblicare la sua opera più importante, uno dei classici più provocatori della storia del pensiero umano, che si intitola Leviathan, il Leviatano. È un mostro, il Leviatano, lo incontreremo da vicino, questo mostro, prossimamente, nel prossimo itinerario che faremo. E poi Hobbes viene assunto per curare l'educazione classica e matematica di un gruppo di giovani aristocratici che lo assume, anche perché ha bisogno di sopravvivere, ha bisogno di un lavoro. Con il ritorno al potere in Inghilterra della monarchia, siamo nel 1660, il nuovo re Carlo II Stuart, che abbiamo incontrato già nell'itinerario precedente, che era uno dei suoi discepoli, lo protegge, anzi forse lo salva anche, gli salva anche la vita, lo protegge dalle violente polemiche che si scatenano contro di lui a causa della sua pubblica professione. Hobbes è un po' imprudente nel manifestare le proprie idee, no? Bisogna dissimulare in questo momento, no? È un po' imprudente. Lui fa pubblica professione di materialismo e soprattutto di ateismo. Attenzione, perché il Parlamento inglese nel 1666 introduce un disegno di legge contro l'ateismo. C'è la pena di morte per chi si proclama, per chi fa propaganda di ateismo. E quindi, per non subire ritorsioni, Hobbes deve uscire dalla circolazione. Hobbes ritiene di doversi defilare, va a vivere nella contea di Derby, appartato. Teme soprattutto di essere dichiarato eretico, non tanto per lui, anzi lui lo ritiene un titolo onorifico quello di essere considerato eretico, ma teme per le sue opere, perché le opere di un eretico venivano distrutte, e quindi lui le sue opere invece voleva lasciarle giustamente in eredità. Hobbes muore il 4 dicembre 1679 alla bella età di 91 anni, che è un record per l'epoca. Ora, Thomas Hobbes, come studieremo tra poco, ritiene che tutta la realtà è materiale, E allora prendiamo spunto da questa affermazione per riflettere, come ha già fatto Adriana Zarri, nostra compagna di viaggio in questo momento, in questa stagione, nell'itinerario precedente, per riflettere sui materiali. Voi quale materiale preferite? Viviamo in mezzo ad una vita, ma la terra, la pietra, il vetro, il legno, il metallo, la plastica o quale altro? Beh, scegliete il materiale che voi privilegiate e scrivete quattro righe in proposito. Ora, l'esagerata misantropia, la misantropia è la mancanza di fiducia nell'essere umano, di Hobbes, è diventata proverbiale, anche un po' leggendaria. Ci sono degli episodi, vengono raccontati tutta una serie di episodi che forse sono anche esagerati. Si racconta che un giorno a un religioso che lo aveva visto fare l'elemosina ad un povero, Hobbes, lei fa l'elemosina comunque, nonostante tutto, e lui gli risponde: non ho voluto rispettare alcun precetto, né alleviare le sofferenze di quest'uomo, ma solo esercitare il mio egoismo, perché dietro ad ogni atto di altruismo si nasconde sempre l'egoismo umano. E la misantropia di Hobbes è diversa da quella più temperata di Machiavelli e da quella di Schopenhauer. Machiavelli lo abbiamo incontrato a suo tempo. Schopenhauer, che come vedremo a suo tempo, quando in futuro lo incontreremo, ammette, nonostante il suo pessimismo estremo, il sentimento della compassione altruistica, no? E che Hobbes dice, ma sarà poi vero, di non avere mai provato in vita sua. Hobbes afferma di provare pietà, se deve provare pietà, solo per gli animali, e che è lui che lo confessa, non sarebbe capace di uccidere per questo né un pollo né un coniglio, anche se li mangia volentieri, e disdegna soprattutto il fatto che gli animali vengano sacrificati alle divinità, e approva con la sua esegesi biblica di carattere materialista e ateista, perché naturalmente non c'è persona importante nella storia del pensiero umano che non sperimenti l'esegesi della letteratura veritica, della letteratura dell'Antico, del Primo Testamento e del Nuovo Testamento. Hobbes è ateo e materialista, però sa benissimo che quella letteratura è importantissima, è straordinaria, e quindi lui ne fa l'esegesi, si schiera sull'esegesi, no? Ritiene che quest'opera sia opera di scuole di scrittura, e quindi lui si allinea con questa operazione, e su questo lui scrive. Ci sono diverse opere, no, esegetiche di Hobbes, naturalmente, lo stesso Leviathan, no, è esegesi che arriva dalla letteratura veritica, che è una letteratura fondamentale che dobbiamo conoscere, difatti a scuola non si studia perché così noi ci troviamo. E quindi approva Hobbes nella sua esegesi che la figura la figura di Dio, del Dio dei profeti, quello che si chiama El Nebihim, Nebi in ebraico è il profeta, Nebihim sono i profeti, no? Così come viene appunto descritto nei libri dei profeti, ebbene, il Dio dei profeti non vuole sacrifici di animali, ma desidera che gli venga offerto un cuore puro da parte della persona, scrive Hobbes, un cuore autenticamente umano, cioè materiale. Noi siamo portati a pensare che Adriana Zarri, della quale abbiamo conosciuto il suo viscerale amore per gli animali, fino a teorizzare che abbiano un'anima, scrive un trattatello dove dimostra teologicamente che i gatti hanno un'anima, noi siamo portati a pensare che Adriana Zari sia vegetariana e non osi neppure pensare di macellare un pollo o un coniglio, ma forse sarà meglio che ascoltiamo che cosa ha da dire in proposito. Si sa che gli eremiti sono dei provocatori e sappiamo bene che i padri del deserto, per esempio, hanno anticipato il futuro consumo di insetti. Vedremo quando noi mangeremo gli insetti tra un po', chissà, arriverà anche la pubblicità sui padri del deserto. I padri del deserto mangiano sistematicamente locuste, arrostite, cioè miele selvatico, e altri insetti che hanno intorno a loro, e poi i serpenti naturalmente. Sant'Antonio nel deserto, quando cattura un serpente, che è anche la metafora del diabolica, se lo mangia molto volentieri. Quindi leggiamo da Un eremo non è un guscio di lumaca, Adriana Zarri. So che qualcuno mi contesta il mio amore per gli animali, ma non mi scompongo. Mi sembra che il clima di passione ecologica e di rapporti cosmici più intensi sia un elemento di cultura alternativa. E so che altri mi ha difeso affermando che in tanta solitudine la bestia era compagnia necessaria per non nevrotizzarmi. Lo ringrazio, ma è una difesa sbagliata. Sono rimasta per tanti anni senza animali e credo senza nevrosi, anche se allora la mia solitudine era certo minore, ma credo che potrei starci benissimo anche adesso e per tutta la vita, senza problemi psicologici, magari con qualche problema alimentare, poiché polli e conigli mi forniscono il cibo quotidiano. Potrei forse anche meglio testimoniare la solitudine e il distacco, dimostrare che Dio basta e che con Lui si può fare a meno di tutto. Di fronte alla difesa del mio amico mi sono anche posta il problema se non fosse più utile una testimonianza di ascetismo, ma a parte il fatto che non sono qua per dare dimostrazioni di bravura, mi sembra ancora più importante e certo più congeniale col mio spirito fare fiorire il mio deserto, mostrare cioè che il distacco non è per il distacco ma per l'incontro, e l'ascetismo porta all'amicizia. Per questo la mia vita non ha nulla in comune se non appunto quella radice di distacco con certe forme di separazione che escludono ogni contatto con le persone e ogni cordiale rapporto con le cose. Il mio deserto fiorisce nel passo delle amiche e degli amici che vengono a trovarmi, fiorisce nelle orecchiette dei conigli, nella coda sventolante del cane, nelle fusa gorgoglianti del gatto, nelle tortore, nei colombi, nel gallo che porta la pastura alle galline. E più bestie ci sono, più il mondo è bello. Qualcuno scherzosamente dice che questa è la fattoria degli animali. È una definizione che mi sta bene. Gli animali sono un gran bel dono di Dio. Senza di loro, pensate come sarebbe triste e muta la terra. Proprio come certe nostre città che, per ricordarci che esistono le bestie, bisogna levare il naso in aria per vedere se si è fortunati volare qualche passero intristito. Il rapporto fiducioso con l'animale è uno dei segni escatologici, il recupero e l'anticipazione di un'armonia che forse fu degli inizi e certo sarà della fine, quando la mucca e l'orso si stenderanno insieme e il bambino giocherà con il serpe. Credo che sia più importante testimoniare questa armonizzazione che non la durezza del distacco. Il distacco ci vuole per approdare all'amicizia, è la strada, ma l'amicizia è il valore. Per chi pensasse che qui la vita è perennemente idilliaca, ricorderò che c'è un dramma ricorrente ed è l'uccisione delle bestie. Ora, prima di ascoltare la descrizione, le motivazioni e le ragioni profonde di questo dramma, l'uccisione delle bestie, e di riflettere sul tema dell'uccidere, come fa Adriano Azzara in modo molto profondo, occupiamoci dei punti salienti del pensiero meccanicista di Thomas Hobbes. Guardate sul punto 5 del repertorio. Thomas Hobbes, in particolare nel trattato intitolato Elementi di filosofia sul corpo, sull'individuo e sul cittadino, afferma che tutta la realtà è materiale e quindi mette in discussione il concetto di spirito, così come finora è stato interpretato, soprattutto da Cartesio. Hobbes sostiene che anche lo spirito è materiale, sia pure fatto di materia sottilissima, e con questa affermazione vuole contraddire Cartesio che, come abbiamo studiato lo scorso anno, propone due tipi di sostanza, no? Cartesio dice c'è una sostanza spirituale particolare che lui chiama res cogitans, cosa pensante, e c'è una sostanza materiale, la res extensa, quindi si crea un dualismo che poi è difficile da risolvere, come abbiamo visto e come vedremo poi ancora a suo tempo, perché questi sono concetti che ci accompagnano nella storia del pensiero umano. Per Hobbes, concepire, come fa Cartesio, una sostanza non materiale e inestesa è un assurdo, è una contraddizione. Perché? Perché non ci può essere, scrive Hobbes, differenza tra materia e spirito, in quanto tutta la realtà è materiale e tutto nella realtà è causato da qualcosa di materiale, e di conseguenza, scrive Hobbes, tutta la realtà è dominata dal meccanicismo, tutto l'esistente corrisponde a una grande macchina che per esprimersi, per esistere, ha bisogno del movimento. E questa è una visione che si perpetua nella storia del pensiero umano. Il movimento è, secondo Hobbes, la causa efficiente che spiega tutto ciò che accade. Quindi Dio è escluso, una creazione divina è esclusa. Senza movimento, così come lo ha studiato Galileo Galilei in tutte le sue forme, afferma Hobbes, l'intero processo meccanicistico si arresterebbe e la vita verrebbe a cessare. Hobbes quindi, a fondamento della sua visione della realtà, pone due principi elementari, secondo i quali tutto ciò che esiste è corporeo e tutto ciò che accade si spiega col movimento. Naturalmente Hobbes si è studiato anche le opere di Bernardino Telesio, che voi conoscete, che mette in evidenza il concetto della materia, di un mondo materiale, per cui la natura funziona con leggi proprie, iuxta propria principia. Poi ricordate che Bernardino Telesio, per far funzionare tutto, dice c'è il caldo e c'è il freddo, ecco, il rapporto del caldo, ecco. Hobbes invece dice è il movimento, secondo lo studio di Galileo, che fa funzionare tutto, e Galileo è un'autorità in questo senso. E anche quindi il processo della conoscenza, afferma Hobbes, è inevitabilmente legato a questi due principi. E poiché tutto ciò che esiste è corporeo, l'unica fonte di conoscenza alla quale la persona può attingere, afferma Hobbes, è quella dei sensi, è l'esperienza sensibile, che mette la persona a contatto immediato con i corpi materiali. Cioè non esistono quindi le idee nate, non sono le idee a dare forma alla realtà, creare la realtà, afferma Hobbes, le idee vengono di conseguenza, ma le idee esistono in quanto derivano dalla sensazione, da quello che produce la sensazione. E il processo attraverso il quale, afferma Hobbes, si realizza la conoscenza sensoriale si sviluppa secondo gli schemi, quindi previsti dal meccanicismo. Esiste, sostiene Hobbes, un movimento meccanico esterno, tutto è movimento, che impressiona, questo è un movimento che si divide in movimenti, impressiona i nostri organi sensoriali, impressiona quindi l'occhio per la vista, l'orecchio per l'udito, il naso per l'olfatto, la pelle per il tatto, le pupille gustative per il gusto. E questo movimento produce nelle particelle che compongono ogni organo sensoriale un movimento interno di onde che si trasmette al cervello. E nel cervello si determina una reazione che Hobbes chiama il sentire e che consiste in una rappresentazione di ciò che è stato sentito, captato, che Hobbes chiama fantasma. E questa rappresentazione, il fantasma, costituisce il rapporto, il supporto di tutte le forme di conoscenza. Quindi l'immaginazione, la memoria, la fantasia, la ragione nascono dalle rappresentazioni che arrivano dai sensi al cervello. Ma c'è un problema, dice Hobbes, che è un fautore della scienza, che è un matematico, è uno scienziato. Però, ecco, attenzione, la scienza, perché sia tale. In questo quadro meccanicistico, il concetto di scienza come disciplina della conoscenza assoluta della realtà, afferma Hobbes, entra in crisi come conoscenza assoluta, entra in crisi, perché la scienza non può produrre dogmi, la scienza deve essere sempre in movimento, in continuo movimento, no. Deve essere dialettica la scienza, non si possono produrre dogmi pro o contro la scienza, stiamo vivendo ecco, questa situazione, oggi soprattutto contro la scienza. E il concetto di scienza entra in crisi perché le nozioni generali, cioè i principi universali e costitutivi di tutte le cose, sono delle convenzioni, cioè sono dei segni. Per essere precisi, afferma Hobbes, sono dei nomi con i quali le persone si accordano per indicare ciò che vi è di simile nei vari fantasmi, nelle varie rappresentazioni delle cose sentite. Per cui le nozioni generali, cioè i principi universali e costitutivi di tutte le cose, non hanno alcuna validità oggettiva, perché ogni persona conosce a modo suo. Difatti noi ci chiediamo l'un l'altro di fronte ad una situazione: tu cosa hai visto? Tu cosa hai sentito? Tu che sapore hai percepito? E poi, insomma, questo era un po' salato. E poi ci mettiamo d'accordo e diamo il nome. Ecco, facciamo scienza. E diamo il nome a quella cosa lì. E troviamo un accordo. Cioè, cerchiamo di trovare un accordo, no? Per imbastire una relazione, no? E questo, vedete, è molto interessante per come noi dobbiamo approcciare alla scienza, perché la scienza è utile, cioè ci può. Ecco, Hobbes scrive una cosa molto importante che avrà uno sviluppo, come sempre succede, anticipa uno sviluppo. Hobbes scrive che la scienza è semeiotica, cioè termine che in greco significa un calcolo di segni. E anche gli studiosi, gli scienziati, devono accordarsi, come poi fanno, come devono fare, dare dei nomi, no? alle cose, no? E su quelli puoi progredire, sul piano della ricerca. E un calcolo, e questo concetto, guardate, in futuro permetterà al linguaggio la semiotica, di assumere la stessa valenza della matematica nella comprensione della realtà. E noi ci occuperemo di semiotica, di questa disciplina, quando attraverseremo il territorio del Novecento, perché sarà allora che la semiotica diventa una disciplina con la quale attraverso il linguaggio interpretiamo la realtà delle cose. E il, anche la volontà, afferma Hobbes, è una manifestazione del movimento, perché le sensazioni che il movimento genera e che il cervello trasmette al cuore possono favorire o turbare il moto vitale della persona, causando il piacere o il dolore e producendo l'attrazione o la repulsione della persona verso l'oggetto che ha prodotto il movimento stesso. Ed è quindi dal piacere o dal dolore provato dalla persona che derivano, afferma Hobbes, tutte le facoltà che interessano la morale, e quindi che mettono in funzione la volontà. Cioè, siccome convenzionalmente ciò che dà piacere è bene e ciò che dà dolore è male, è chiaro, afferma Hobbes, che la nostra volontà tende verso ciò che dà piacere e la rinuncia di un piacere attuale si giustifica solo con l'aspettativa di un piacere maggiore in futuro, no? Infatti è così che facciamo, no? Dice Hobbes. E sarà capitato e capitato a tutti di rinunciare ad un beneficio ora per ottenere una gratificazione maggiore in futuro, no? È chiaro, quindi scrivete quattro righe in proposito, perché capita regolarmente, no, di fare questo discorso, no? Per cui è chiaro che primo dicembre ci mettiamo a regime di digiuno, in modo che così il 25 facciamo una gran... Non fate così. Queste erano quattro righe proposito provocatorie, ma però probabilmente c'è chi lo fa. Quindi, afferma Hobbes, anche la morale è soggetta al meccanicismo e si basa su che cosa si basa? Si basa sull'egoismo, dice Hobbes, è inutile che noi ci incischiamo tanto, si basa sull'egoismo. Non un egoismo brutale, ma un egoismo positivamente ipocrita, dice Hobbes. Un genere di egoismo che possiamo chiamare, Hobbes lo chiama, ben inteso e calcolato, no? E la vita morale, afferma Hobbes, quindi deve essere regolamentata dal ragionamento. Non può essere affidata né all'impulso passionale, perché sennò combiniamo dei guai, né allo stato di natura, perché sennò subiamo sicuramente. Ed è quindi necessario creare delle convenzioni morali. Ci vuole una figura di garanzia che crei delle convenzioni morali che poi dobbiamo imparare a rispettare. Perché? Perché? Perché si possa passare, afferma Hobbes, dallo stato di natura allo stato di convivenza civile. Sappiamo che funziona così. E quindi, la ragione ci dice questo. Ed è, guardate, da questa considerazione che nasce l'opera più significativa di Hobbes. Quindi Hobbes mette in primo piano il primato della politica, perché creare delle convenzioni morali, e lo rispetta già nella Repubblica di Platone, è fondamentale, è il primato della politica, tema di grandissima attualità. Convenzioni morali condivise che poi vanno rispettate per la convivenza civile. Ma ora, per concludere, lasciamo la parola ad Adriana Zarri, che deve affrontare un tema altrettanto complesso e non lontano dalla riflessione morale di Hobbes, riguardante il dramma dell'uccisione delle bestie. Quindi da un eremo non è un guscio di lumaca. Per chi pensasse che la vita al Molinasso è perennemente idilliaca, ricorderò che c'è un dramma ricorrente ed è l'uccisione delle bestie. Quando qualcuno vede il rapporto profondo che intrattengo con loro, quasi sempre mi chiede: le uccidi tu? Sì, le uccido io, e non certo senza ripugnanza e problematicità. Mi domando spessissimo se ho il diritto di farlo. Non ho mai pensato di essere la padrona delle bestie, di possederle. Ogni animale appartiene a se stesso e va rispettato nella sua individualità e nei suoi desideri. Ciò nonostante, spesso li assoggettiamo ai nostri, fino all'estremo di disporre di loro, della loro esistenza, della loro vita, della loro morte. C'è una contraddizione che non riesco a risolvere e in me un conflitto non chiarito. Perciò l'ipotesi vegetariana è ricorrente. Tuttavia mi basta vedere la voracità con cui il gatto mangia il topo o il cane si getta sulla carne per superarla. Hanno dentatura da carnivori, come noi, e tutti gli animali sono carnivori, anche coloro che in prevalenza si cibano d'altro. I polli sono alla perenne ricerca di una larva, di un verme, e quando lo trovano se lo contendono. Se diamo loro della carne, ci si buttano. Tutti si uccide l'animale per vivere. E quando si mangia l'erba, si fa poi qualcosa di tanto diverso? Sappiamo bene che anche le piante sono vive e hanno una loro sensibilità. Per non uccidere dovremmo morire noi. Forse l'equilibrio del mondo è così fatto, che la vita per vivere ha bisogno della morte. Sembra orribile, ma se lo rovesciamo diventa splendido. Se la vita si nutre della morte, ciò significa che la morte alimenta la vita. La vita è qualche cosa di tanto impellente, prorompente, che è tutto ordinato a sostenerla. La morte stessa si pone al suo servizio. Tutta l'esistenza è così. Noi uccidiamo in continuazione. Quando diserbo l'orto uccido, quando do gli anticrittogamici alle piante uccido, quando prendo degli antibiotici uccido, quando cammino uccido, chissà quanti microrganismi schiaccio al mio piede, anche quando respiro uccido, piccoli esseri inspirati e soffocati nei polmoni, dobbiamo far morire, se no moriamo della stessa vita. Si direbbe che in natura c'è uno scialo, uno spreco, un'eccedenza, e la vita deve difendersi dalla vita, far largo attorno a sé per respirare ed espandersi. La morte è sempre feconda e quella non direttamente utilizzata entra nel circolo vitale attraverso il ciclo della putrefazione. Anche quando mangio erbe, mangio animali decomposti e lentamente filtrati nelle foglie. È un'economia dell'universo che va riconosciuta nella sua realtà, un'economia drammatica che certo ha dei limiti. Anche all'essere umano potrebbe applicarsi il discorso e giungeremmo all'antropofagia, alle guerre, al genocidio, ma che va riconosciuta così com'è. È nella collocazione di quei limiti che si pone l'ipotesi del vegetarianesimo, con la rinuncia all'uccisione dell'animale. Però ciò che non faccio per me, dovrei farlo per il mio cane. Il gatto potrebbe pensarci da solo, ma non potrei ignorarlo, e lasciare che prenda il topo sarebbe una sorta di complicità. Insomma, l'uccisione a livello emotivo mi ripugna, ma a livello razionale mi sembra necessaria e perciò stesso legittima. E allora, se mangio carne, all'occorrenza devo saperla uccidere. Rovesciare su altri il peso dell'ammattazione mi sembra uno scarico di responsabilità che moralmente mi ripugna. La fatica di uccidere è lo scotto che dobbiamo pagare per rinsaldare in noi il rispetto e l'amore per la vita. Si potrebbe dire lo stesso per la pena di morte. Sono a essa contraria, a livello viscerale, razionale, morale, teologico. Niente, a mio avviso, la potrà mai legittimare. Là dove una legislazione aberrante la permettesse, dovrebbe essere il giudice a eseguirla e a sporcarsi le mani. Troppo comodo tenersele pulite rovesciando l'incombenza sgradevole su un povero esecutore che verrà poi socialmente emarginato, mentre il diretto responsabile, vostro onore, seguiterà a venir riverito. Forse, se fosse lui a dover eseguire la sentenza, ci penserebbe di più. Sarebbe un condizionamento alla sua olimpica obiettività. È un condizionamento che mi sta bene. Questo non volersi sporcare le mani è un comportamento che non mi è mai piaciuto e io materialmente le mani me le sporco, mentre scuoio ed eviscero il coniglio, si lordano di sangue, di peli, di sterco. È giusto che sia così. Certo, ogni volta che devo uccidere una bestia ci sto male e non potrebbe né dovrebbe essere diversamente, perché forse si può uccidere, ma certo si deve uccidere soffrendo. È una partecipazione al grande dramma della morte che tocca tutti e colpirà ciascuno di noi, una partecipazione al dolore del mondo che ha equilibri tragici e misteriosi. Uccidere un animale è triste, mangiarlo invece è un'altra cosa, è un rito di partecipazione, una sorta di comunione cosmica che richiama nessuno si adombri. Quella è eucaristica. Sappiamo bene che dietro al cannibalismo c'è un fatto rituale, così come c'era scopertamente nel sacerdote che si cibava della vittima offerta. Questi depositi antropoculturali, più vicini al Cristo di quanto non lo siano a noi, costituiscono lo sfondo dell'Eucaristia. Cristo, infatti, è l'agnello. E l'agnello veniva mangiato. Il mangiarlo era un modo per associarsi all'offerta e al sacrificio. Si narra di certi popoli eschimesi, presso i quali, quando uno è vecchio e ormai di peso, al risicato equilibrio alimentare, di sua iniziativa, un giorno esce nel gran freddo, si allontana e si perde nel gelo. Poi viene l'orso e se ne nutre. E i suoi familiari, mangiando l'orso, rientrano in comunione con lui ed è il suo ultimo servizio. E di un altro fatto toccante mi hanno detto: un africano che, dovendo scegliere tra due mogli per poter essere monogamo e aderire al cristianesimo, una, probabilmente la più amata, la mangiò. Gli parve il modo più profondo per poter restare unito a lei e farne alla lettera carne della sua carne. Al di là di tutti i nostri condizionamenti, non so se mostrasse più amore lui o il missionario che gli ha imposto la mostruosa scelta. Adriana Zari è sempre caustica nei confronti del clericalismo. E in questa luce non mi dà ombra l'episodio di quegli scampati a un disastro aereo che sono sopravvissuti nutrendosi della carne dei morti, e nemmeno la dichiarazione di uno di loro che disse di averlo fatto pensando alla comunione sacramentale. noi, popoli ultracivili, che mangiamo la carne solo filtrata dalle macellerie con pareti di marmo, abbiamo perso questi rapporti, ma il contadino può ristabilirli. Quando io debbo uccidere un animale che mi è particolarmente caro, soffro di più, ma quando lo mangio lo faccio più volentieri. È l'ultimo servizio che mi rende. Dopo avermi allietato con la sua presenza e la sua grazia, ora entra a far parte di me. Forse è anche l'ultimo servizio che io rendo a lui, assumendolo in una vita più cosciente.
Meditiamo
la vita,
facciamo un'anestesia a questi animali.
È possibile. La vita morale, afferma Hobbes, deve essere regolamentata dal ragionamento e non affidata né all'impulso passionale né allo stato di natura. Ed è quindi necessario creare delle convenzioni morali perché si possa passare, afferma Hobbes, dallo stato di natura allo stato di convivenza civile. Ed è chiaro che per Hobbes la convivenza civile non si realizza per iniziativa del singolo individuo, che è cattivo per natura, secondo lui, ma trova la sua applicazione con l'intervento severo e inflessibile da parte di un ente che potrebbe sembrare un mostro, ma non lo è, lo Stato. E il tema della politica, del primato della politica, costituisce l'elemento determinante del pensiero di Hobbes. Un argomento che Hobbes tratta nell'opera molto famosa ma poco conosciuta intitolata Leviathan. Ebbene, i punti salienti di questo celebre trattato piuttosto complesso li tratteremo nel prossimo itinerario, perché continua ad essere di attualità il Leviatano di Hobbes. Ebbene, per rispondere a questa e ad altre domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé e quindi consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare e non dobbiamo mai perdere la memoria. È stata la giornata della memoria l'altra settimana. La scuola è qui e il viaggio continua.